partirà per andare in Galilea, benché Gesù abbia attestato che un profeta non è onorato nel suo proprio paese. Giunto dunque in Galilea, i Galilei lo accolsero, avendo veduto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa, perché essi pure erano andati alla festa. Perciò venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era là un funzionario della corte, il figlio del quale era ammalato a Cafarnao. Questi, avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, andò da lui e lo pregò di discendere e di guarire il suo figliolo, che in realtà stava per morire. Ma Gesù gli disse: voi, se non vedete miracoli e prodigi, non credete. I funzionari della corte gli rispose: Signore, discendi prima che mio figlio muoia. Gesù gli dice: va, tuo figlio vive. L'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. Mentre egli già ritornava, i suoi servitori gli vennero incontro dicendo: tuo figlio vive. Egli domandò loro a che ora avesse cominciato a sentirsi meglio, ed essi gli risposero: ieri, alla settima ora, la febbre lo lasciò. Allora il padre riconobbe essere quella l'ora precisa nella quale Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. E credette lui e tutta la sua casa. Fu questo il secondo miracolo che Gesù fece venendo dalla Giudea in Galilea.
Questa è stata la fregatura.
Aspettiamo.
Io non ho proprio avuto tempo a prepararlo, quindi dico.
Ma riassunto dicendo abbiamo avuto tempo.
Basta così? Cioè, i primi avevo potuto risentire le cassette, quindi scrivere qualcosa. Se avessi avuto tempo facevo il riassunto del quanto avevo scritto, ma comunque leggo qualcosa. E gli ultimi completerà lei. Sono 5 domeniche.
Di ottobre? Ah, cosa fa il riassunto adesso di settembre?
No, ottobre. Ecco, però dall'ultima domenica, ecco, che ci eravamo riuniti era il 29 agosto, ecco, che si era fatto. Ah no, sbagliato. Il 25 settembre, sì. Che si era fatto il riepilogo di agosto e settembre.
Sì.
E si erano riassunti i temi, i seguenti temi: la vita come scelta, mangiare e vivere, Dio che si fa cibo e Dio che si fa vita, che la vita vale
come
più
mangiare,
che il cibo.
Ah, mangiare era, e vivere, così.
Il tema era il mangiare e il vivere, il cibo e la vita.
Ho capito, l'hai accentato.
No.
Ah, come si fa?
Poi il tema della strada, Dio che si fa strada per la nostra vita. Il tema dell'amicizia, il tema della gioia. Poi i rapporti fra questi diversi argomenti. In particolare ci eravamo soffermati su... Sì, questo era il riassunto di quell'incontro lì. In quell'incontro si era sottolineato in particolare l'aspetto che è nuovo, no? Che si è aggiunto. Non so se devo fare il riassunto anche di quello. Ecco, che la vita, riguardo il quarto tema, la vita vale più del cibo. Cioè un richiamo al... in che cosa consiste la vita, no? Che non si vive se non quando si vive per qualcosa. E questo richiede il superamento dell'io. Il cibo invece non ci fa ancora superare l'io, e quindi è facile. Invece è molto difficile vivere. E questo anche spiritualmente. perché è facile ricevere, anche spiritualmente parlando, no? O leggere il Vangelo, ricevere luci o in una conversazione, ecco, è facile sentir parlare e sentir riflettere, ma è difficile poi vivere. E si vive solamente quando uno poi, dopo aver sentito la parola, si applica personalmente a ciò che la parola ha proposto. E poiché le parole di Dio sono parole di Dio, e ci propongono sempre Dio, ecco. Quindi bisogna vedere se dopo aver ascoltato ci impegniamo ad ascoltare nel nostro silenzio, perché è lì, in quel silenzio personale, che Dio ci dice la sua parola eterna. A differenza delle altre parole che noi leggiamo o che giungono a noi, questa parola eterna Dio la dice personalmente, e la dice soltanto se noi entriamo nell'ascolto personale con Lui, cercando di superare noi stessi.
E
cioè che la parola eterna Dio la dice solo personalmente. Per tutte le parole che noi sentiamo sono relative, non sono eterne, no? Ma la parola eterna, quella che rimane, la dice che sono con Dio.
Cioè,
non possiamo soltanto ascoltare il silenzio interiore.
Sì, cioè io non so ancora della mia parte ancora, quindi cioè ci credo in quanto lo so sentire così, cioè qualche cosa che si sente, no, quanto non è la mia per niente, cioè in quanto diventa proprio
quanto cioè, quelle che le cose che le sentiamo dopo le dobbiamo sentire nel silenzio con Dio personalmente, ed è soltanto lì, no? Che si passa a quello che è la parola eterna di Dio. Chi ne convita?
Io penso che la parola è eterna di Dio. Sì.
Sì.
E se poi io non mi impegno a meditarla, è peggio per me. Ma la parola è eterna.
Sì. No, la parola però è eterna, si comunica. Ogni parola che arriva a noi ha un aspetto, diciamo così, esterno, è un segno, non arriva nell'eterno, no? Anche quando si parla di Dio, non è che noi cogliamo l'eterno nel parlare che giunge a noi.
No.
No, per cogliere l'eterno, per parlare di noi, lo possiamo cogliere solo personalmente. Dalla bocca di Dio, l'uomo vive la vera vita, no? Procede dalle parole che procedono dalla bocca di Dio. Comprende? Per cui tutte le parole che noi sentiamo attorno a noi sono soltanto un invito, una proposta insomma. Tutto quello che avviene attorno a noi esterno è una proposta per farci entrare in questo ascolto, che è poi questa donazione della nostra anima, del nostro pensiero a Dio. Questo ascolto diretto tra la nostra anima e Dio, perché è lì, dalla bocca di Dio, che si sente la parola eterna di Dio, che Dio genera il suo verbo in noi. E quella è la parola eterna, che eterna vuol dire che rimane sempre, no? Mentre invece le parole che arrivano a noi vanno e vengono. Noi diciamo, Dio, noi siamo proiettati nelle cose esterne, ma Dio non è nell'esterno. Dio abita nelle cose interiori, e fino a che noi non cerchiamo le cose interiori non lo troviamo, anche se tutto attorno a noi si parla di Dio, e Dio parla di sé a noi, però parla fuori.
Se però noi capiamo che è vera, se capiamo che è vera la parola, sì. Allora questa eternità è soltanto fermarsi su questa parola, cioè quando la parola, l'aver capito il vero, cioè diventa stabile.
Sì, questo. Ma è un vero che si coglie personalmente. Dio deve, non so, creare la nostra anima direttamente, no? I nostri corpi noi riceviamo attraverso il genitore, l'anima invece è creata direttamente da Dio. Ora vuol dire che Dio stabilisce con noi un rapporto diretto. con la nostra anima, ma se sapessi una parte di quello che parla personalmente, ma il parlare suo personale richiede da noi un ascolto personale. Se uno parla a me personalmente, questo richiede da me un ascolto personale verso di lui. Ma cosa vuol dire questo ascolto personale? Vuol dire, perché un ascolto è una scelta, no? Vuol dire che io devo far tacere tutte le altre voci, tutte, per ascoltare solo. Allora, Dio parla personalmente perché ha qualche cosa da dire a noi che nessun'altra voce attorno a noi può dirci, anche quando ci parla di Dio. Per cui parlandoci di Dio, capisce, ci dicono cose che noi poi dobbiamo sentire personalmente alla presenza di Dio, dalla bocca di Dio, perché quella è la parola che ci dà vita. Non so se siete convinti di questo.
Cioè non riesco a capire se personalmente, non so, non riesco a, se riuscissi forse a dare qualche esempio, a capire, cioè
lei sente la parola, no? Se avete cercato il storico di Dio, la parola del Vangelo, la parola di Gesù, no? Riflette, dice sì, questo è vero. Però dopo nel suo silenzio lei ha bisogno di rimeditare, di ritrovare questa parola qui, no? Nel pensiero di Dio, alla presenza di Dio, in quel silenzio lì con Dio. Ora, se soltanto noi cogliamo questa parola qui, allora vediamo la verità di quella, ma una verità diversa, una verità che rimane. Non so se quello che vuole, capite?
Non so, pensavo, quello dopo aver sentito la parola di Dio nel Vangelo, circa sentita, spiegata, no? Pensando nel silenzio, no? Quando si capisce quello che si riesce a capire, quello che riesce a capire, sento che è vero, che è una cosa vera. Quindi io penso che quello è un punto di eternità, perché la sento vera questa cosa. Ecco, non so se sia giusto così.
No, lei dice parla di sentire. Ecco, io non lo intenderei di parlare di sentire. È intelletto, è capire.
Capisco, non è un sentire, che è vera, però...
è vedere nella verità di Dio. Dio abita in noi e in questa abitazione interiore sua in noi, che è da questa abitazione che ne deriva a noi la luce eterna, quel vero, quella verità che Dio solo dice personalmente ad ognuno di noi e che nessun altro può dire.
Ma io sento dentro di me vero quello che sono riuscita a capire dal Vangelo, lo sento vero e questo
mi guida. Ma lei parla di sentire,
ma non so come esprimere.
Il fatto del sentire non è convincente che lei senta, perché lei domani sentirà magari un modo diverso, quindi adesso io sento in modo
no,
diverso,
no,
non lo sento
più
vero,
escludendo
non è quello,
no,
non è quello, capisce? Quello che si coglie in Dio ha un aspetto di eternità, che vuol dire perennità, sempre vero.
E sì,
noi
sì.
Non lo possiamo, non è che dipende, non è che noi lo possiamo sentire, non è che noi lo sentiamo, vero? No?
Perché avvertiamo domani che ci conferma capisco. Questa verità, avvertiamo
certo.
Qualcosa dentro di noi, no?
Certo, questo non è ancora dire. Questo.
Sì.
Non è ancora questo. Perché noi tante cose le possiamo sentire vere, ecco, ma non abbiamo in noi la ragione perché siano vere, anche se le sentiamo come vere. In Dio invece la verità in Dio è superiore a noi, noi la contempliamo nella verità, capisci? Ma non dipende più dal nostro sentire, a noi possiamo anche sentire in modo diverso, la verità rimane e permane quella. Una volta che noi l'abbiamo vista, direi quella è talmente superiore a noi che per noi è indiscutibile, è sempre quella, rimane sempre quella. Ora però questa verità in noi che si illumina soltanto in quanto noi ci fermiamo, ecco la vera preghiera, no? Ci fermiamo nell'ascolto di Dio. La vera preghiera è ascolto, cioè guardare Dio. Ma guardare Dio non è guardare una statua, Guardare Dio è guardare un essere vivente che ha qualcosa da comunicare a noi. Ora, perché Dio chiede questa preghiera e dice che è necessario pregare sempre, cioè avere sempre questo sguardo rivolto a Lui? Perché se lo dice? Basterebbe che lui dicesse: ma guardate gli uccelli dell'aria, guardate i figli dei campi, guardate la natura, guardate il mondo, tutta opera mia, e così voi pregate. No, lui chiede a noi qualche cos'altro. Ecco, quando vuoi pregare, entra nel silenzio della tua stanza, chiudi l'uscio e lì nel segreto volti al Padre. Ma perché chiede questo? Evidentemente perché il Padre ha da dire a noi qualcosa che né i gigli dei campi, né gli uccelli dell'aria, né tutta la natura, né tutte le creature possono dire. Ecco, era questo che voglio dire. Cioè, ha una parola di verità da comunicare a noi, a qualche cosa. È evidentemente un dono, diciamo, eterno, perenne, da dare a noi, che nessun altro ci può dare, ma solo Lui ci può dare. Allora, tutte le cose e tutte le creature e tutti gli avvenimenti ci sollecitano a cercare questo contatto qui. E allora, se noi ubbidiamo, e tutte le cose ci sollecitano a pregare, ad entrare in questo silenzio, in questo ascolto, per udire questa parola. Se quando noi udiamo questa parola, che non si ode con gli occhi, le orecchi, vero? Non si vede, ecco, e quindi non si sente come, ecco, capito? No, e si vede con l'anima, con l'intelletto, ma è una verità che sente, che entra in noi, che convince, cioè ci lega. E allora quello che determina l'unione, perché non siamo noi che ci uniamo, è Dio che ci unisce, ma Dio ci unisce nella misura in cui ci fermiamo ad ascoltare la sua parola, la parola che procede dalla sua bocca. Comprende? Ora, questo richiede da noi questo silenzio, e attraverso questo silenzio che entriamo in comunione con. Perché tutta la nostra difficoltà, anche quando diciamo pregare, e tutta la nostra difficoltà, abbiamo detto la domenica scorsa, sta nella nostra incapacità ad uscire dalla nostra solitudine, a prendere contatto con l'altro. Che anche quando noi parliamo con le creature, siamo con altri, ma siamo sempre nel pensiero del nostro io. Noi abbiamo una terribile difficoltà, perché siamo anche dominati da tutte le nostre opere precedenti. Abbiamo una terribile difficoltà ad uscire dalla nostra solitudine, che è poi quella che ci tormenta. Perché noi abbiamo bisogno dell'altro. Abbiamo bisogno di entrare, perché la vita, abbiamo visto, è comunione, è partecipazione con l'essere. Ecco, partecipazione vuol dire comunione, vuol dire quindi, ora la comunione richiede un'uscita dal nostro isolamento. Ora, fin tanto che noi siamo legati a tutte le cose nostre, noi siamo chiusi nel nostro io, e noi siamo impossibilitati ad uscire dalla nostra solitudine, per cui ci facciamo male, diciamo, con le nostre stesse mani. Ora, per poter prendere contatto con una persona, è necessario che quella persona lì mi faccia il dono della sua presenza, perché se quella persona non mi fa il dono della sua presenza, non sono io che forse di pensare a quella persona posso entrare in contatto con quella persona.
Ma il mio desiderio, quindi, me lo fa.
Il desiderio è una cosa, ma non basta, eh?
D'accordo.
Non basta, perché se quella persona lì non mi fa il dono di venire a me, per cui la presenza è sempre il dono di una persona. Un dono, non siamo noi che forse pensare creiamo la presenza dell'altro, no. È chiaro? Ecco. Quindi è sempre un dono dell'altro che arriva a noi, ma però non basta che l'altro arrivi a noi, ecco, abbiamo detto molte volte che non basta ricevere doni, capisce, per entrare nella vita, però ricevendo doni poi bisogna ritornare, per cui ecco, la presenza, direi, è conseguenza di due doni. Il dono di colui che si rivela presente, che si dona e che dice attraverso noi la fede: io sono presente, io sono in te. E questo è l'opera della fede, è Dio che si annuncia, no? Però, ho detto, non basta questo dono qui, è necessario che da parte nostra ci sia il dono nostro. Una persona è capace della fede. Ma se ho fatto vicino, senti.
Questa parola è chiara, allora.
Abbiamo parlato diverse volte che bisogna accogliere, che bisogna accogliere l'eterno nelle cose che passano.
Ma Silvana diceva un'altra cosa.
No,
non ma forse la vuole dire. Cioè io penso allora di non esserci mai riuscita.
Che ne ha sentito parlare tante volte, ma dice probabilmente cioè, ho il dubbio di non averla mai sentita.
No, io pensavo di fare cioè una cosa che capisco che è vera, no? Poi nel cioè l'affermo dentro di me, non so come dire.
Sì, ma lei lo capisce. Lei lo capisce perché già altri lei capisce, ma non so, qui stiamo parlando, no? Parlando cosa succede nella sua mente? Che lei segue l'argomento che ci sta dicendo, no? E seguendo certamente, se il parlare è lineare e coerente, a un certo momento lei giunge a vedere quello che succede l'altro, no? Perché parlare vuol dire comunicare, riversare nell'altro, no? Ora, riversando, naturalmente si presuppone che da parte dell'altro ci sia la dedizione, l'apertura, l'attenzione. E l'attenzione è sempre già un atto di scelta, perché vuol dire far tacere ogni altra cosa e applicarsi a seguire quello che l'altro dice. Ma l'altro, parlando, direi, scende al livello in cui uno si trova, e poi poco per volta conduce a vedere il suo pensiero. Vedendo il pensiero lei dice: ah, è così, ho capito, capisce? Quello va bene, ha capito, però ha capito in quanto l'altro l'ha condotta. Non so, lei va in montagna, no? A un certo momento, ecco, seguendo una guida lei giunge su una vetta, è vero? Ma lei è arrivata sulla vetta perché la guida l'ha condotta là. Se lei dovesse andare da sola sulla montagna, capisce? Difficilmente riuscirebbe, capito? Allora così è anche una conversazione. Una conversazione quando uno parla, però conduce l'altro a vedere, e l'altro dice: ho visto. Ah, ma quello è un dono. Quello è un dono, e non so, la trasfigurazione sul tavolo. Gesù condusse Pietro e Giovanni, eccetera, Giacomo, a vedere un raggio della sua gloria, è un dono. Ma ho detto, non basta ricevere doni, bisogna, avendo ricevuto un dono, riportare questo dono a colui, ritrovarlo in colui che te l'ha dato. Allora, perché non basta ricevere doni per possederli. Ecco per cui, questo è un argomento che abbiamo trattato abbastanza domenica scorsa, vero? Quando si riceve una grazia, una luce, un dono da parte di Dio, subito poi dopo Dio ci mette alla prova, alla tentazione, perché soltanto se noi nella prova, nella tentazione, però affermiamo quello spirito che abbiamo ricevuto, poi allora quello lo possediamo. Ora, mettere nella tentazione, mettere nella prova, cosa vuol dire? Vuol dire praticamente, però, la guida l'ha portata su in cima alla montagna, poi la scaraventa giù a valle, capisce, e la lascia sola, adesso provati a ritornare in vetta. La tentazione è quello, capisce? Cioè, ci mette, non so, si annuncia, per la sua scuola, si annuncia avere una certa regola, poi dopo le si dice: adesso, però, fate questo problema. Facendo il problema perché? Perché il problema è che si possiede. Ecco, ma proprio quando è che si comincia a possedere? Quando personalmente uno si applica a testimoniare quello che ha ricevuto. Ora, la tentazione è un'occasione che ci mette Dio affinché noi testimoniamo la fede, il dono, la luce che abbiamo ricevuto. Se noi lo testimoniamo e quindi superiamo, allora cominciamo a possedere il dono. Ma se invece noi ci lasciamo trascinare dal fascino della tentazione, dall'avvenimento, da quello che capisce, allora noi perdiamo il dono. Ci resta il ricordo, ma è un ricordo come non solo la fotografia di una persona amata, è solo una fotografia, non c'è più la presenza. E così anche resta il ricordo di una parola che mi è arrivata, che mi aveva illuminato, ma non ce l'ho più, ecco, non è più mia vita. Ecco, non è più mia vita. Ho detto perché una cosa, perché sia vita, però richiede la presenza, ho detto la presenza, è sempre il dono di una persona. Noi possiamo avere il desiderio della presenza di una persona, ma detto tutti i nostri desideri non fanno una presenza. Tutte le nostre parole non fanno una parola di Dio. Capite? E tutti i nostri desideri non riescono a fare la presenza della persona. Quella persona muore. Ma tutti i nostri sospiri, i nostri desideri non riescono a far rivivere quella persona lì. Quella cosa ci dice? Che la presenza di una persona è il dono di un altro, non è, ecco, capite? Non sono i desideri nostri. Però anche qui è un dono. Non basta però il dono che riceviamo, bisogna che da parte nostra ci sia un altro dono per questa presenza. Ecco, ho detto, bisogna che Dio si renda presente, è uno, e ecco, attraverso la fede lui se lo annuncia, io sono presente. Ma è anche necessario che noi ci rendiamo attenti, e cosa vuol dire rendere attenti a questa presenza? Rendere attenti vuol dire scegliere e quindi distaccarsi da tutte le altre presenze per concentrare tutta la nostra attenzione su quella presenza lì. Per cui una presenza in noi è il risultato di un dono da parte dell'altro maiuscolo e di un dono da parte nostra, della nostra, capite? Che richiede, questo dono qui richiede il silenzio di tutto ciò che non è lui, per essere tutti noi presenti a lui che è presente. Noi diciamo, bisogna imparare ad essere con lui come lui è con noi. Ora, quello vuol dire essere, vede, quando non so una persona parla con me, ecco, io posso essere distratto e avere quindi la mia attenzione rivolta a tante altre persone, ma qui io manco verso questa persona qui. Oppure seguire i miei pensieri e manco verso questa persona qui. Allora, quella persona lì mi fa il dono di parlare a me, mi è presente, ma io non sono altrettanto presente a lei come lei è presente a me. Allora, ecco, abbiamo un difetto da parte nostra, abbiamo il peccato, noi non siamo presenti come Dio è presente, la distrazione. Ora, quindi ecco qui il problema vero della presenza di Dio, che richiede da parte nostra questa dedizione, che è scelta, che è partire da tutto il nostro mondo, da tutto ciò che non è Lui, per essere tutto attenti solo a Lui. Ora dico, e da questa tutta attenzione a Lui che nasce, che Lui dice a noi quella parola che nessun altro può dire, e che questa è parola eterna, e quella parola eterna, che essendo eterna resta in noi eternamente. Ecco la rivelazione della verità, non so se l'ho reso.
È vero,
succede però che poi di nuovo ti sfugge.
No, se ci sfugge vuol dire che non l'abbiamo sentita dalla sua bocca. Ecco, se l'abbiamo sentita dalla sua bocca non sfugge più, perché è al di sopra di noi questa rivelazione, questa parola di Dio è al di sopra di noi. E fin tanto che noi non generiamo questo, sì, noi siamo oscillanti fin tanto che non generiamo questo. Ma dobbiamo attendere a questo, dobbiamo sapere che c'è questo. Cioè, siete convinti che se Dio chiede a noi la preghiera, e chiede a noi, ora la preghiera abbiamo detto, è questo entrare nel silenzio con Lui, vero? Per ascoltare solo Lui, se Lui chiede a noi è perché ha da dare a noi qualcosa che nessun altro ce lo può dare, è convinta di questo?
Sì.
Lui chiede a noi questo, no? Se lo chiede a noi, per quale motivo lo chiede? Evidentemente perché ha qualcosa da darci che nessun altro ci può dare, altrimenti come ho detto prima, basterebbe che noi guardassimo le cieli dell'aria, i figli dei campi, quelle che dicono o scrivono gli uomini, e noi saremmo soddisfatti. Invece non siamo soddisfatti. Ho detto che tutte le parole degli uomini non fanno una parola di Dio. E tutte le parole che dicono le creature, eppure sono creature di Dio. E Dio parla in tutte le creature, eppure non fanno la parola di Dio, di cui non hanno bisogno. Ora noi dobbiamo sapere questo, dobbiamo saperlo. Capite questo? Che Dio ha da dire a noi una parola, capite? Che nessuna creatura può dire. Per cui tutto ci ammonisce ad entrare in questo silenzio, a pregare. Ma la vera preghiera, sia chiaro, eh? Perché ho detto la vera preghiera è ascolto, cioè sguardo e attenzione a Dio. Silenzio quindi di tutto il resto, eh? Nella preghiera si dipende da Dio. Ecco, nella vera preghiera si dipende, come dipende, non so, il cane che guarda il padrone, dipende tutto dal padrone, sta lì ad aspettare il lancio della pietra, il cenno, una cordata, ecco, tutto lì. Ma le iniziative del padrone, allora nella vera preghiera si dipende da Dio, sapendo che Dio vuole dirci qualche cosa, capite, personalmente a noi, che nessun altro ci può dire. Adesso non è detto, io dico questo, no? Ma non è vero, ecco, noi dobbiamo saperlo che c'è questo e che dobbiamo aspettarci questo, perché la vera preghiera è questo. Quando il Signore vorrà, però dobbiamo, ecco, amare questo silenzio, sapere che la vera preghiera è questo sguardo a Dio e non accontentarci quindi di quello che ci dicono gli altri, di quello che sentiamo dire, ma dobbiamo poi raccogliere quello che sentiamo dire in questa presenza, perché direi quelle cose che abbiamo sentito dire ci siano confermate, dette dalla bocca di Dio. Allora soltanto lì non siamo soddisfatti, soltanto lì troviamo la pace. Quello che non so, la preghiera che oltretutto è bellissima, la pace eterna, donalo, ma è questa vera pace, questa luce, è in questa luce che c'è la vera pace dell'anima, capisci? Ecco, che ho detto, tutto ciò che è eterno, Dio non lo comunica a massa, a gruppo, Dio lo comunica personalmente alla creatura, tu per tu, perché l'anima è creata direttamente da Dio, cioè in rapporto diretto con Dio. E Dio vuole dirti questo, ma ecco, quindi quello che è eterno, Dio comunica a noi quello che è transitorio. Per cui noi tutti vediamo le cose che passano, il tempo, le creature, ma quelle che vengono e quelle che vanno. È opera di Dio questo, tutto. Questo Dio lo comunica a tutti. Quello che è veramente eterno lo comunica personalmente ad ognuno di noi. Se però, come ho detto, siccome questo richiede la presenza, e ho detto che per la presenza è necessaria la collaborazione, no? Il dono reciproco di due esseri, il dono di Dio e il dono della creatura. Senza questa contemporaneità di doni non c'è la comunione, quindi non scatta la vera vita. Convinta? Ha capito?
A me succede questo, sono persuasa che tutti noi abbiamo avuto, grazie a Dio, dei momenti di luce, di trasfigurazione, dei momenti, perché se no non saremmo qui in questa ricerca. Però sono momenti che poi si va più avanti nel buio, così, nella fede, che non in questa luce. Perciò l'eternità, l'eterno si sa che è di Dio, ma però in noi l'eterno, come dire, sì, non è che si sia capaci di trattenere questi doni.
Sì. Però ho detto, Dio ci chiama a questa eternità, Dio ci chiama, e capisci, a questo, a questi doni, direi tutti i doni che lui ci fa, la vita, l'universo, le creature, il mondo, eccetera, capisci, direi sono doni marginali di Dio, sono molto lontani dal vero dono che lui vuole darci. Il vero dono che lui vuole darci però presuppone da parte nostra questa attenzione a lui, questa dedizione a lui. Allora tutti i doni, diciamo, marginali, soprappiù, no? Di cui noi viviamo, il pane, che serve soltanto a mantenerci nella possibilità di ascoltare Dio, capisce? Sono soltanto delle sollecitazioni da parte di Dio a farci entrare, capisce? A farci desiderare il vero dono che lui non dà fin tanto che noi non saliamo, capisci, a lui, per ricevere direttamente da lui, personalmente, perché ho detto che si tratta di dono personale, in quanto si tratta di dono personale, però l'Apocalisse parla di una pietruzza bianca che Dio dà e su cui c'è scritto un nome che soltanto colui che lo riceve lo conosce. Vedete che dono è personale? Ecco, però per ricevere il dono personale bisogna salire, capite? Ecco, fino a che noi non saliamo e non entriamo in questo silenzio, cioè in questa attenzione, e attenzione vuol dire far tacere ogni altra voce, altrimenti non sono attento, sono distratto. Ora, ho detto prima, la nostra tremenda pena sta nella nostra incapacità ad uscire dalla nostra solitudine, ad arrivare alla presenza dell'altro. Noi molte volte non cerchiamo l'altro credendo di fare capire e ci chiudiamo in una gabbia, che è la gabbia della nostra solitudine. Per cui arriva un certo momento in cui noi non siamo più capaci a fare attenzione a uno, a lui, non siamo più capaci. Sappiamo che dovremmo fare attenzione, ma tutto ci distrae. Ora, la distrazione di tutte le creature provoca in noi che cosa? La solitudine. Noi siamo sempre soli. Ora, fin tanto che noi non diventiamo capaci di ascoltare uno solo, noi saremo perseguitati della nostra solitudine, che è la nostra tristezza, la nostra malinconia. Capite? Perché la vita è comunione, la vita è presenza con l'altro, è partecipazione. Però per entrare in comunione è necessaria questa attenzione, perché ho detto la presenza richiede il dono di due, non basta il dono di uno. Non basta, Dio certamente si dona, ma non basta che Dio si doni, capisci? Bisogna che la creatura si doni. Ecco, se la creatura non si dona, il dono di Dio non libera la creatura dalla solitudine in cui la creatura si chiude. Ora arriva, siccome noi diventiamo figli delle nostre opere, arriva a un certo momento in cui noi siamo incapaci e impotenti a fare attenzione ad uno solo. Siamo sempre distratti, perché siamo dominati da tutto ciò che ci ha distratto. Noi pensando a noi stessi, ci sensibilizziamo verso tutto ciò che arriva, capisce? Per cui tutto ci porta via. Ma portandoci via ci impedisce di fare attenzione a uno solo. Ma impedendo di fare attenzione a uno solo ci impedisce di comunione, ci impedisce la comunione con quell'uno. Ci impedisce la partecipazione, ci impedisce la vita. E quindi praticamente ci costringe ad essere soli. Capite? Cioè ci costringe ad essere tristi. Perché non siamo capaci di entrare in comunione. Per entrare in comunione ci vuole l'ascolto, per l'ascolto ci vuole questa attenzione vuole richiede il far tacere. Se io non sono capace di far tacere tutte le altre voci, io sono incapace di attenzione. Ma incapace di attenzione sono incapace di comunione. Sono incapace di amare, quindi non posso ricevere vita. E non posso essere quindi liberato dal piacere mio Dio. Ma devi andare avanti, vado avanti.
Ha già anticipato le cose che
eh?
Ha anticipato cose.
Ah sì, beh, sì. Ha capito Silvana?
Sì, sì, io.
Questo è... Ha capito? Ha capito?
Ecco. Dio rivela la sua presenza tu per tu, non in massa. Ma la condizione per la rivelazione di questa presenza, sua presenza, è la nostra presenza a Lui, il nostro silenzio. Ecco, già detto. Ecco, la parola di Dio nel silenzio è rivelatrice della presenza e coincide con la presenza. Ed è questa parola rivelatrice che trasforma noi in sé. Prima trasformavamo l'esterno in noi, adesso abbiamo Dio che trasforma noi in sé. Quindi questo è il superamento dell'io. Per cui la vera fase del cambiamento della nostra vita e della nostra persona è nella seconda. Perché prima parlavo, sì, si era detto che c'erano due fasi, no? La fase del ricevere.
Sì,
ecco, e siamo noi che trasformiamo le cose, il cibo, lo mangiamo, lo assimiliamo noi. Ora la seconda fase rimaniamo noi trasformati.
Sì. Cioè rimane trasformati nella misura in cui ci doniamo, no, noi riceviamo, non basta ricevere, bisogna donarci, no, quindi riportare il dono, quello che diciamo ringraziare, glorificare Dio, fare la verità di Dio, non basta ricevere la verità, bisogna farla questa verità. E Dio nella prova, nella tentazione, negli argomenti del mondo ci sollecita a fare la sua verità, ad affermare il suo spirito, a testimoniare la fede. Se testimoniamo, ecco allora, ecco, questo ci libera. Ma se non testimoniamo, noi diventiamo figli, capite, della nostra non testimonianza. E allora questo crea dispersione. A ogni, direi, ogni infedeltà diminuisce in noi la capacità di attenzione. Sì, ogni fedeltà. Gesù dice di ogni parola inutile, avete detto, di ogni parola inutile voi dovete rendere conto.
Noi per questo che si va indietro nel cilindro avanti.
Eh sì.
No, ma Gesù dice anche che se non so, tante volte al giorno cadiamo, tante volte al giorno ci ritagliamo.
Sì, però se diventiamo figli delle nostre opere, anche delle nostre cadute diventiamo.
Ah, sì, sì, certo. Gesù dice che di ogni parola inutile che avremo detto ci sarà chiesto conto. C'è da piangere, signora?
No, ma vedo per il primo.
E anche San Paolo dice che tutto ciò che non procede dalla fede è peccato. I figli di Dio si riconoscono in questo, che in tutto si seguirà dallo Spirito di Dio. Ecco, vede, siamo sempre lì, che noi diventiamo figli delle nostre opere. Se noi, in quel che diciamo o facciamo, testimoniamo lo Spirito, diventiamo figli dello Spirito. Ma se invece testimoniamo il mondo, noi diventiamo figli del mondo. E cosa diventa il figlio del mondo? Che il mondo ci distrae sempre di più, cioè ci indebolisce sempre di più. Ecco per cui Gesù dice cercate prima di tutto, anche se è faticosissimo perché siete tanto lacerati, dice ma comunque cercate prima di tutto il regno di Dio, bisogna sempre mettere prima di tutto questo. Perché ogni parola, ogni azione, ogni cosa che noi facciamo, non secondo Dio, ci porta lontano da Dio e quindi ci rende più difficile, sempre più difficile. L'attenzione, perché noi siamo distratti, non siamo più capaci a fare attenzione a...
Ecco, non ci sono delle cose neutre che ci lasciano...
No, niente.
Ecco, perché se queste, perché ora si andrebbe avanti no, se fossero neutre, perché ogni tanto si fa qualcosa di positivo.
E non allora è se,
invece è più il negativo che il positivo, quindi forse si va passi di gamba.
Ma noi arriviamo al punto che non siamo capaci nemmeno più... Noi siamo capaci, arriviamo al punto che non siamo nemmeno più capaci ad ascoltare un nostro pensiero, a fermarsi in un pensiero, perché continuamente un pensiero ci scappa, perché ecco, questa è la distrazione, vuol dire che la nostra anima è in balia, ecco, di tutti, come mai? Ma Dio ci ha fatto il male? E no, sei tu che non hai testimoniato Dio, e allora tutte le tue non testimonianze te le porti dietro. E quando tu vorresti essere attento ad un tuo pensiero che magari lo vedi bello, lo vedi buono, lo vedi lucente, lo vedi vitale, come fai per afferrarlo? Subito ti scappa. E magari sei portato via da un pensiero stupido, sciocco che si presenta e che non riesce a cacciare via. Vede, perché per dirci, questo non è per dirci, che la nostra anima resta in balia, sa? La nostra anima è un po' come, non so, quei casolari e quelle baite, quei rifugi alpini, quando soffia la bufera, la tempesta, la tormenta, quindi se lei è ben protetta, ben chiusa, se ne sta al caldo, ma se adesso chiude soltanto un pochino l'uscio, capisce, e spalda tutto, e porta via tutto. Ecco, ora, bisogna essere molto attenti, però se la nostra anima è ben raccolta in Dio, ben chiusa, c'è un'altra, se ne sta al caldo, diciamo. Ma se socchiude, capisci al mondo, immediatamente il mondo entra e porta via. E non si è più padroni. Non si è più padroni. Però Gesù dice, ecco, con la pazienza, giungerete a possedere le vostre. Perché Dio è sempre con noi, anche quando noi siamo completamente, capite, portati via dal mondo. Però fin tanto che ci mantiene in vita, lui ci dà la possibilità, come dice, con la pazienza.
Così la pazienza.
E questa non disperazione, diciamo, capisce? E questo però, continuo ritornare sulla parola di Dio, sulla lezione di Dio, per cercare, ecco. E questo non disperarsi, non lasciarsi, ecco, non lasciarsi, ma per me è finita, per me non è possibile, tanto non riesco, no.
Il purgatorio,
il Signore ci dà perché il Signore è tanto potente da raccogliersi in tutte le nostre dispersioni. Anzi, lui è venuto proprio per raccogliere ciò che si disperdeva. Quindi, capite? Però da parte nostra, anche se noi siamo capaci soltanto a fermarci, diciamo così, un secondo sulla parola di Dio, sii paziente, fermati soltanto un secondo e non disperare mai, perché Dio mi dà sempre la mano, ovunque io sia, per ritornare. Ma certo, più sono distratto, più questo mi richiede, diciamo, tanto sacrificio, tanta penitenza, tanta pazienza, perché sono molto lontano, ma questa pazienza ci vuole, che è data appunto dall'appoggio della fede, e sulla fede credo che uno mette la pazienza, sulla garanzia dell'aiuto di Dio, della parola di Dio, perché Dio è sempre con noi, anche se noi siamo molto lontani da Lui. L'ho detto, noi dobbiamo imparare ad essere con Lui come Lui è con noi, ma Lui è sempre con noi, e questa è la garanzia, Lui è sempre con noi, anche se noi siamo infinitamente lontani da Lui. Quindi questo è il fatto, capisci? Ora, questo suo essere sempre con Lui vuol dire che Lui ti dà a noi la possibilità di recuperare tutte le nostre dispersioni con Lui, se abbiamo questa pazienza, ci vuole proprio questa pazienza.
Anzi, partire anche sofferenza.
Partire la pazienza e passione.
Purgatorio.
E sofferenza.
No?
Sì, è sofferenza. E sofferenza appunto perché noi siamo attratti dalle nostre opere. Questo è il nostro io. Infatti noi siamo molto, dico, è molto facile ricevere doni, no? È molto facile quindi seguire il mondo. Gesù parla di una strada larga che porta alla perdizione. Appunto perché? Ma perché lì noi troviamo noi stessi. Il mondo ci accarezza, ecco, e noi troviamo la conferma del nostro io, ed allora ci lasciamo andare verso il mondo. È facile, è molto difficile resistere, perché siccome bisogna trascendere questo nostro io, bisogna trascendere chi ci esalta, bisogna trascendere anche chi ci deprime, ad esempio, capite? Ma è sempre questo, si richiede sempre questo superamento qui è fatica, per cui Gesù parla, dice, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Quindi, perché c'è la porta stretta? Vi ho detto diverse volte, però che sembrerebbe quasi che Dio si sia divertito oppure abbia fatto male le cose, che doveva far larga la porta che porta alla salvezza e stretta la porta che porta alla perdizione, per cui a difficoltà noi dovremmo andare verso la perdizione. E come mai invece la porta è stretta quella che porta alla salvezza? Non è che Dio abbia fatto male alle cose, che Dio abbia fatto stretta la porta che porta alla salvezza. Siamo noi che, non seguendo Dio, diventiamo sempre più sensibilizzati verso le cose che non sono, ecco, di Dio, che esalta il nostro io.
Cioè, che allora, sono di Dio, però noi le facciamo nostre.
Che esalta il nostro io.
Cioè, che allora, sono di Dio, però noi le facciamo nostre.
Sì, non le raccogliamo in Dio.
Ecco, non le raccogliamo in Dio.
Sempre lì, siccome siamo creati per diventare figli di Dio, se noi non testimoniamo lo Spirito, noi diventiamo figli di altro. Ora, non è che Dio ci abbia fatti male le cose che non sono, ecco, di Dio, che esalta il nostro io.
Cioè, che allora, sono di Dio, però noi le facciamo nostre.
Sì, non le raccogliamo in Dio.
Ecco, non le raccogliamo in Dio.
Sempre lì, siccome siamo creati per diventare figli di Dio, se noi non testimoniamo lo Spirito, noi diventiamo figli di altro. Sempre lì, siccome siamo creati per diventare figli di Dio, se noi non testimoniamo lo Spirito, noi diventiamo figli di altro. Ora, non è che Dio ci abbia fatti male a darci la possibilità di diventare figli di altro, però noi, Lui ci ha fatti per essere figli Suoi, ma per essere figli Suoi dobbiamo avere Lui come padre. Se io scelgo un altro padre, divento figlio di un altro, ma come fai a diventare figlio di un altro? Ma divento figlio di un altro proprio perché per natura sono creato per diventare figlio di... Dio ci ha creati per essere ad immagine e somiglianza sua, ma se io anziché specchiarmi lui, mi specchio, non so, nella creatura volgare, io divento volgare. Ma come diventi volgare? Ma perché sono fatto per crescere ad immagine e somiglianza di ciò in cui mi specchio. Allora, ecco, Dio mi ha creato bene, perché mi ha creato per diventare immagine e somiglianza di lui, a condizione che mi specchi lui. Ma se io mi specchio in altro, ecco, è sempre la stessa natura creata buona da Dio, ma che diventa brutta perché anziché guardare Dio, ho guardato altro. Ecco.
E poi sempre in quell'incontro un altro aspetto nuovo che si è raggiunto era il commento sulla frase di Gesù: mio cibo è fare la volontà del Padre mio e portare a compimento l'opera sua. Ecco, conoscere la verità è il compimento. Il Cristo viene per compiere la volontà del Padre e portare a compimento la sua opera. Ma portarla a compimento in chi? In noi, perché sono gli uomini che devono essere portati a conoscere la verità del Padre. Il compimento sta lì, in noi. Quindi questa frase la dice per noi perché capiamo che non siamo creature compiute. Siamo creature non fatte, ma che Dio sta facendo se ci lasciamo fare. La tragedia succede quando noi ci crediamo già fatte, e allora non ci poniamo più il problema del vivere, ma solo quello del mangiare.
Sì, noi credendoci già fatti, cadiamo nell'errore di quelli ai quali Gesù rimprovera di essere giusti, di essere sani, di vedere, eccetera, per cui io sono venuto ad accecare quello che vedono, direi a far diventare malati coloro che si credono sani, a far diventare peccatori coloro che si credono giusti, perché fin tanto che l'uomo si crede giusto, cioè l'uomo finito, no? Si crede giusto, si crede... Allora magari ringrazio il Signore ti ringrazio perché non sono come gli altri, sono giusto, sono questo, altro. E quello non è nemmeno nel tempo di Dio, non è giustificato. Quindi noi possiamo anche credersi di pregare ed essere molto lontani da Dio, perché la preghiera è un'altra, perché la preghiera è lo sguardo del mendicante verso il suo Signore. Ecco, noi dobbiamo sentirci mendicanti dell'assoluto, ma avere questa coscienza di questa mendicità, di questo bisogno essenziale, perché senza di Lui non possiamo fare niente. Ecco, allora abbiamo la creatura povera che chiede: Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore. Questo è pregare. Pregare vuol dire farsi dipendere da... Ecco, se noi arriviamo, per grazia di Dio, a far dipendere tutto di noi da Dio, ecco allora entriamo in quel silenzio, silenzio nostro, che ascolta la parola eterna di Dio, che ascolta la parola eterna di Dio. Allora è lì che noi scopriamo che il pensiero nostro è il pensiero di Dio. Ecco, capite? È una parola eterna di Dio, ma è in questa povertà nostra, in questo niente nostro, che si fa dipendente tutto da Dio, si fa dipendente al punto tale che anche il nostro pensiero è opera sua. Ma bisogna, ecco, ci vuole tutta questa dipendenza. La vera preghiera, ho detto, è lo sguardo a. Quando uno guarda a, si fa dipendente tutto da. Noi dipendiamo da ciò a cui guardiamo. E dicevo già prima che noi cresciamo di immagine e somiglianza in ciò in cui ci specchiamo. Specchiarsi vuol dire guardare. Ah, guardando dipendiamo. Ecco, guardando il sole e prendiamo la tinta. Ecco, è il sole però che ci colora. Guardando Dio, ecco, siamo fatti da Dio, ma guardando Dio.
Ma come facciamo a guardare uno che non vediamo presente? O che non conosciamo?
Ho detto che la preghiera è la continuazione del cammino della fede. Ora la fede ci annuncia la presenza di Dio, noi Dio lo crediamo presente perché Lui si annuncia, Lui dice io sono presente, e ce lo dice in modo che non possiamo più smentire. Non possiamo dire ma io sono peccatore, tu sei lontano, sei assente. Dio lo smentisce, perché Dio per natura sua è presente ovunque. Io posso dire Dio qui è assente, non lo posso sostenere. Dio è presente, Dio è presente dappertutto. La creatura non può far fuori Dio, comprende? La creatura non può far fuori. Sì, c'è la parabola dei vignaioli che dicono facciamolo fuori dalla vigna, eccetera, capisce? Però, ma sostanzialmente Dio anche nell'inferno, Dio dappertutto. La creatura verso la verità di Dio è impotente, la verità di Dio è superiore alla creatura. Quindi la creatura non può, la creatura può soltanto fare del male a se stessa. E allora la creatura può dire, questo, questo qui è nero, e la creatura può dire nero, ma lui può dire ad essere rosso, anche se la creatura dice nero. Così è lo stesso. La creatura può dire Dio è assente, ma lui continua ad essere presente anche se la creatura bestemmia e dice lui è assente. Comprende? Allora, per fede, ecco, per fede, Dio, e quindi è l'annuncio di Dio, per cui Dio dà questa fede, no? Dio, per fede noi sappiamo che lui esiste, che lui è presente. Sapendo che lui è presente, ecco, perché dire, ogni passaggio richiede partecipazione nostra, no? Sapendo che lui è presente, la sua presenza ci sollecita all'attenzione, quindi alla preghiera. Quindi è la fede che ci conduce a pregare.
E si guarda,
però se noi non abbiamo fede, allora non siamo condotti a pregare. E se preghiamo, preghiamo male, non è preghiera quella, però non abbiamo fede.
Quindi è uno sguardo nella fede, si guardare a lui e guardare senza vedere.
A colui che è annunciato che ancora non vedo.
Cioè, ma pensare a lui.
Pensare a lui, io non potrei, all'ultimo noi sappiamo che noi non possiamo pensare a lui se lui non ci facesse pensare a noi. Cioè se lui non generasse in noi la sua presenza e il suo pensiero, noi ce lo potremmo sognare di pensare a lui. Noi non ce lo immagineremo nemmeno un pensiero suo. Se noi lo possiamo pensare è perché lui per primo, quando ancora noi non eravamo capaci di pensarlo, lui ha generato il suo pensiero in noi. Per cui lui dona sé a noi prima che noi siamo capaci di ascoltarlo, prima che noi siamo capaci di pensarlo. E lì, diciamo, lì è il rischio di Dio. Dio si dona ad una creatura che non è capace di ascoltarlo. Per cui naturalmente donarsi a chi non è capace di riceverlo si offre ad essere ucciso, a non tenerne conto. Eppure soltanto donandosi dà a noi la capacità, perché la capacità è dono suo, solo donandosi. Ecco per cui c'è questo processo di discesa, nessuno può salire se non colui che discende. Se noi possiamo salire, cioè pensare Dio, è perché Dio per primo è disceso a noi. Cioè noi saliamo con la scala che lui ha fatto discendere a noi, capite? Quando ancora noi non sappiamo nemmeno l'esistenza della scala. Quindi tutto è dono, però noi dobbiamo sempre, a ogni dono, ecco, corrisponde con questa adesione. Per cui Dio mi annuncia che lui è presente, ecco, io rispondo con un'adesione alla sua presenza. Se rispondo all'adesione, rispondendo all'adesione, questo mi sollecita ad entrare in preghiera. E quando ascolto, capite? Se entro nell'ascolto di Dio, lui mi fa desiderare di vedere il suo regno, desiderare di vedere il possesso di lui di tutto ciò che è mio, di fare suo tutto ciò che è mio. Allora ecco la preghiera: Signore, discendi affinché la mia vita non muoia, capite? Prima che la mia vita scompaia, a prendere possesso di tutto. Ma questa è una conseguenza non della fede, della preghiera. E la preghiera è a sua volta una conseguenza della fede. Se noi rompiamo la catena a un certo anello, ecco, tutto resta rotto. La colpa però è nostra. Non siamo fedeli, non restiamo. Per cui allora Dio si annuncia. Se noi restiamo fedeli all'annuncio, entriamo nella fede. Se noi restiamo fedeli alla fede, entriamo nella preghiera. Se noi restiamo fedeli alla preghiera, desideriamo, invochiamo la sua discesa a prendere, ecco, a conoscere tutto il suo regno, capisce?
È riassunto da quella che è fatta.
No,
è riassunto dei legni, sì.
Non fate riassunto.
Io ritorno al punto di prima. È Dio che parlandoci ha creato ed è Dio che parlandoci porta a compimento. Il presupposto è l'ascolto, ascoltare colui che parla con noi. Quindi dicendoci questa frase, Gesù mio cibo è fare la volontà del Padre mio, portare a compimento l'opera sua, dicendoci questo ci rivela due cose. Primo, che non siamo creature compiute. Secondo, che colui che ci porta a compimento è Lui. Quindi non staccarti da Lui, non chiamare altri maestri perché uno solo è il tuo maestro. Resta in ascolto di Lui. L'impegno per conoscere Dio non consiste solo nella riflessione sul Vangelo, eccetera. Ecco, riprende un po' il pensiero di prima, perché la parola di Dio mi impegna ad un superamento, mi impegna a questo contatto, a questo ascolto, a entrare in questo silenzio in cui Dio dice la parola eterna. Ecco. Per cui noi eri presente a questo incontro. Per cui noi abbiamo due parole di Dio, la parola a livello nostro, il Verbo incarnato, la parola che passa, la cui funzione è quella di risvegliarci all'ascolto della parola eterna. Ma noi non possiamo entrare nell'ascolto della parola eterna se non entriamo in questo silenzio di tutto, perché la parola eterna di Dio presuppone da parte nostra un tutto silenzio, un tutto ascolto, perché non siamo più noi lì che parliamo. La parola che passa, che transe, che ci dà da mangiare, è la parola in colloquio con noi, ma noi parliamo ancora, noi discutiamo. Se questa è la parola che si offre a noi a mangiare, allora, ma questa è la parola che si offre a noi a mangiare per orientarci a quel grande silenzio di cui parla l'Apocalisse. Prima della grande rivelazione di Dio ci fu in tutto l'universo silenzio di una mezz'ora. Quel tutto universo è tutto il nostro mondo che deve tacere. E questo silenzio è la condizione per poter ascoltare questa parola eterna di Dio. Parola eterna che una volta ascoltata rimane per sempre in noi.
Ecco, vedi Tina, se vai e vieni, non è più vai e vieni. No, quella rimane eterna.
Ed è rivelatrice della sua presenza. Per cui è a questo punto che diciamo che il silenzio di Dio è presenza di Dio, rivelazione della presenza di Dio, perché ci dice sono io, si fa toccare, ma questo presuppone il silenzio di tutto.
Però ecco, non è un sentire, né segnala come diceva prima, ecco, non è un sentire, non è, ecco, il sento che è vero, è qualcosa di molto di più, eh?
Però, però il fatto è annunciato. Si avverte qualcosa di vero, di superiore, di infinito.
Però, c'è questo. Però quando arriva questa, direi, questa luce si possiede, ma non è un sentire.
Ma mi ero espressa male.
Sì, sì, comunque guarda, io penso che ci troviamo tutti nella, escluso una persona, non solo, senza offendere nessun'altra. Ci troviamo nella situazione di slang, no? Ecco, sappiamo. L'importante è sapere che la meta è quella.
Ecco, sapere e che poi, c'è.
Sì, sapere che c'è. Ecco,
ecco. No, perché no, perché
non
lo desideriamo.
Ma la meta è questa lì. No, no, guarda che la meta è quella. Ecco.
Ma io prima di sentirti mi ero espressa male, cioè si avverte, no? Un qualche cosa di infinito, di infinitamente grande, no? Che ci supera e che lo si avverte vero, una verità, ecco, no? Una cosa a cui prima non
so. Però lo trattieni quello o ti scappa? Il problema è lì.
Lo trattengo, lo cerco di essere
tenuto tutto il giorno, tutto il sogno è quello.
Questo pensiero difficilmente mi lascia, sì. Poi niente. Con certi pensieri si possono ancora fare delle sciocchezze.
Soprattutto non si possono dire delle parole.
Cioè?
Quando uno ha un certo pensiero, non può dire certe parole.
Lei ha la preoccupazione, ecco, e che dà molto positivo. Tu sei preoccupata? No? Di che cosa? Di questo lavoro?
Di avere questa presenza.
Presenza.
No, ma io direi, guardi, quando il Signore dà quel dono della sua luce così, direi anche se uno vuole essere dimenticato, non è vero, anche se uno vuole essere dimenticato un po' più, perché è superiore, non è che capisci che uno deve preoccuparsi di tenere presente, no, non è mica preoccupazione, è qualcosa che sovrabbonda, e quello dico diventa eterno, capite? Quello dico non è un sentire, cioè è diverso.
Comunque c'è qualcosa, io non so come dirlo, è personale.
È personale.
Come dolore. Uno dei miei limiti c'è qualcosa di nuovo personale, grazie a te. Ma se interessa questo argomento, leggo ancora qualcosa riguardo questo. Sì. L'importante è non finire, no?
Quando è stato svolto questo argomento? Perché per me è nuovo.
Anche a me.
Ma credo che eravate tutte presenti.
Domenica allora non c'è.
Che date è?
25 settembre.
Esatto,
forse tu, ma mi pare anche Rina, tu ci eri sicura.
Ma è Rina quella?
No, nella casa sua. Sua.
Questa palla
a me ha colpito moltissimo, era l'appendice, dopo riassunto, no? Era questo che l'aspetto nuovo, cioè rispetto ai riassunti. Bella, bella. E basta ascoltarla una volta e rimane, è una scoperta. Ed è continua, perché eternamente Dio dice questo, è un crescendo, in quanto poi in questo si raccoglie tutto, e allora tutto si intende nel suo significato. È una vita continua, ma ormai è un punto fermo di conoscenza. Cioè, si è ascoltata la parola eterna. La parola eterna è la parola che non muta più, che non è più soggetta a mutamenti, è il verbo di Dio non muta più. Però questa parola Dio la dice personalmente. Ecco che ci fa veramente persona, il nome segreto che dà ad ognuno di noi, in quanto presuppone da parte nostra, e quindi presuppone tutte le lezioni precedenti delle lezioni mangiate, questo silenzio di tutto. Perché fin tanto che c'è qualcosa di nostro, noi non possiamo ascoltarla. Dio la dice questa parola, ma noi non possiamo assolutamente ascoltarla. Siamo nell'impossibilità assoluta di ascoltarla, di poter ricevere quella parola lì, e quindi di poter ricevere la rivelazione della presenza di Dio. Per cui noi continuamente andiamo alla ricerca della presenza di Dio, e ci mettiamo nell'impossibilità di poter ricevere questa rivelazione, perché non intendiamo il senso della parola di Dio che ci dice, non capiamo, non mangiamo, non abbiamo capito la parola di Dio, cioè la mangiamo in tanti modi, in modi sbagliati, possiamo ingolfarci, per farci una cultura, possiamo fare indigestione, ma intanto non assimiliamo. Invece, quando abbiamo veramente capito, assimilato la parola di Dio, amiamo entrare in questo silenzio che ascolta Dio solo, sapendo che la rivelazione della presenza di Dio ci viene solo dal Padre.
Quello che noi sentiamo, da dopo richiede da noi, se abbiamo veramente assimilato, questo amare questo, in questa conversazione interiore con Dio, questo ascolto di Dio, capite? Ma tu per tu.
Ma cercare stare la presenza, cioè cercare la presenza di Dio, no?
Sì. Che sì. Lui rivela questa sua presenza nel silenzio, eh? Che Dio non è che parli con parole umane, ma direi è proprio il suo silenzio, è una presenza, ma è scoprire, capisce, questa presenza qui, perché lui ce l'annuncia, capisce che lui è presente, ma una cosa è il suo annuncio, una cosa è constatare la presenza, e questa, lui vuol condurci a constatare questa sua presenza, questa constatazione qui poi dopo dire di noi in un eterno, allora che non va più via, capisce, è una scoperta, no? Per cui c'è l'annuncio e c'è la scoperta di quello che ha annunciato. Per cui, lo sentivo dire, ma fino adesso ti vedo con i miei occhi, dice Giobbe, no? Ne ho sentito tanto parlare, ma adesso ti vedo con i miei occhi, ecco questo. Guarda, Dio, prima, ecco, parla e noi sentiamo parlare di tante cose, di Lui. Poi, se noi lo ascoltiamo, seguiamo Lui, siamo condotti a vederlo con i nostri occhi, non con gli occhi fuori, né? È logico, no? Sì. Non dobbiamo aspettare di vederlo fuori, no?
Ma trovate la parola giusta che dice quello che diceva prima.
Sì.
proprio con parole, parole di giardino.
Senta, e questo silenzio di tutto, no? Che, questo silenzio che ascolta Dio solo, così, è una tappa successiva a quest'opera di raccolta?
Sì, certo. Sì.
Ecco. Quindi noi dobbiamo imparare a fare una cosa prima ancora di questo.
Mezz'ora prima della grande rivelazione ci fu un silenzio di mezz'ora in tutto l'universo. Prima della grande rivelazione.
Sì, ma prima ancora di questo silenzio, prima ancora di questa mezz'ora di silenzio. C'è tutta l'opera di raccolta.
Ah, dai, non ho visto una cosa.
Quindi non è che noi possiamo improvvisare un silenzio e essere capaci di questo silenzio,
no,
che genera
la si educa a questo silenzio. E diciamo, dobbiamo fare tanti tentativi in questo silenzio qui. Ma poi noi, come sentiamo che questo silenzio, siamo immensamente portati via, disturbati da tutti i rumori, capisci, che abbiamo dentro di noi. E prima che la nostra anima sia pacificata, capisci, in questo silenzio, da poter guardare e ascoltare Dio, cioè da entrare in questa preghiera, ma certe volte ci vuole uno sforzo enorme, lì la pazienza.
Sì, però non è neanche che si debba dialogare,
poi
raccolgo, poi faccio il silenzio, cioè... Perché se no,
si fa tutto contemporaneamente, cioè, lasci i tentativi.
Poi il Signore che conduce, diciamo, sì. Chiaro, non siamo noi, no? Non siamo noi, il Signore che conduce.
Sì.
Quindi il Signore poco per volta, dobbiamo dire che lui è il maestro. Quindi lui, poco per volta, lui stesso, prima ce lo fa slanghi, come dice lei, no? Però ce lo promette da lontano. E poi poco per volta guarda, ci conduce, con lui, è così. Se noi siamo attenti, è lui che ci pone, lui il maestro, non c'è mica noi. Ma io come faccio, come farò, come ti guarderò? No, tu fai soltanto attenzione a lui, lui ti guiderà, lui ti dirà, adesso metti il piede qui, metti il piede là, e stando vai su, capisci? E il maestro che conduce, noi ce lo possiamo sognare, è stato in un infinito. E come noi possiamo arrivare? Per questo dico, magari se noi siamo superbi, Dio ci lascia stare nella bagna, perché tocca con mano che non puoi assolutamente fare da te niente, non puoi salire sulla montagna. Quando veramente siamo convinti che noi non possiamo soltanto fare niente, allora lo incomincia poi, ecco, adesso allora, visto che hai capito, allora incominciamo a mettere un po' piede qui, poi più là, poco volte a arrampicare sulla parete, quindi, e arriverai. Ma quando arriveremo dirò, ah Signore, io certamente non potevo sognare lontanamente, non so mai, è tutto attorno tuo. L'importante è sempre questo, è avere questa consapevolezza della dipendenza, in modo da poter riferire sempre tutto, guai se noi potessimo dire, ma qui sono io. Oh, noi ci metteremo fuori del regno di Dio, rovineremo tutto. E allora per questo che il Signore poi prolunga il tempo, capisce, dell'attesa tanto, come mai il Signore fa? Ma perché il Signore vuole farci toccare con mano che tutto è dono suo e dono gratuito, affinché noi possiamo entrare nel regno, altrimenti non possiamo entrare.
Ma già capire che tutto è dono suo è già opera sua, perché
sì,
non basta che lei lo dica, io ci credo che è dono suo, però è vederlo, è che è un'altra cosa.
No, tutto è dono suo. È dono del suo il intuirlo, il sapere che esiste, il vederlo da lontano, il sospirarlo, il sognare non poter arrivare, ma tutto è dono suo, capite? Ed è dono
anche
suo.
Non poter arrivare.
Anche non poter arrivare, perché è Dio che ci fa aspettare, capisci, in modo da farci toccare con mano, che in modo da convincerci veramente che quando arriverà è veramente dono suo. Insomma, il popolo di Dio si forma in terra di schiavitù, capisci? Si forma nella servitù al mondo. E lì che, perché e quanto più lunga è l'attesa, se uno è fedele nell'attesa, tanto più diventerà forte il legame dell'unione. Ecco, va bene, ma siamo sempre. Vedete che anche l'attesa quindi è in funzione dell'incontro.
Però è anche vero che se siamo impegnati in quest'opera di raccolta, di raccogliere tutto ciò che Dio ci fa arrivare nel limite del possibile così. L'opera di raccolta sfocia sempre in questo silenzio, perché se raccogliere è cogliere l'Eterno e deve portarci la presenza di Dio.
Tende questa la contemplazione, forse si raccoglie raccogliendo a un certo momento, come non so, si va in montagna, a un certo momento, oh che bello! E uno ha sempre bisogno di fermarsi, ecco, lo dice, ma è tutto perché si va su in alto? Si va su in alto per poter contemplare, per poter vedere, perché se sa che dall'alto si vede meglio. Il problema è che tutto lì. Dall'alto si vede meglio, quindi non cercare di vedere quando sei in basso, ubbidisci al Signore, vai in alto vedrai. Ecco per cui il Signore dice a Pietro, vero? Non pretende, lasciati lavare i piedi, vedrai, capirai poi dopo. Ecco, quindi accetta e segna.
Sì. La parola eterna, rivelatrice della presenza di Dio in noi, procede dal Padre e solo dal Padre, forse è più giusto dire generato dal Padre, natura. E lì allora, siccome procede dal Padre, che troviamo la comunione col Figlio, e passiamo alla situazione di figli adottivi, perché due cose che procedono da un essere solo si fondono immediatamente e formano una cosa sola. Ecco il processo di comunione, per cui due cose uguali non possono permanere distinte. Ecco perché si sentono una cosa sola.
Non possono dire separate, no?
Sì, separate.
La distinzione tra le persone è certo. Di Dio, ma sì. Deve essere separate. Quindi il principio di comunione è questo, è avere un padre comune. Avere un padre comune, c'è il padre comune che forma la comunione, no?
La stessa fonte.
Sì, la stessa fonte. O la stessa mente, insomma, la mente che unisce.
Concludendo, la parola è veramente capita quando diventa un vivere per, la conclusione di tutto l'argomento. Sant'Agostino dice: non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Certo, perché Dio, ecco, questo era un intervento tuo, ti ricordi? Quindi c'era. Certo, perché è Dio che tutto opera, che tutto opera. La grande rivelazione sta proprio lì. Noi cerchiamo il Signore, ma ad un certo momento proprio la parola eterna di Dio ci dice che quella ricerca è già sua presenza. È una scoperta personale. Colui che scopriremo ascoltando la parola di Dio è colui che scopriremo come essere sempre stato con noi. Non è che scopriamo una cosa nuova e nuova ed antica nello stesso tempo. E trovare sempre opera sua. Dato che noi siamo proiettati tutto verso l'esterno, possiamo essere salvati soltanto attraverso l'esterno. Allora Dio si fa esterno. È un assurdo perché Lui è interno, ma Lui si fa esterno per ricondurci a fare attenzione a Lui che è interno e ci conduce a quel silenzio in cui si può ascoltare quella parola eterna. La vita eterna la possiamo avere soltanto ascoltando questa parola eterna di Dio, ma fin tanto che ascoltiamo la parola che transe, che passa, noi non siamo nella vita eterna. Ma anche questa parola che transe è opera di Dio, perché noi siamo transitori, per raccoglierci in questa temporaneità e portarci nell'eternità, se noi ascoltiamo. Ci ascoltiamo l'annuncio, no? Che la parola che transe ci recca. E guai se non parlasse.
Non aveva niente da dire, per riassunti. Non ho ancora finito il primo giorno. No?
Dopo di questo c'è ancora tutta una serie di domande e risposte su un argomento molto bello, però, no? Cioè, no, l'annuncio solo?
Sì. No?
Che cioè, noi a volte siamo in preda di timori, no? Siamo sicuri di superare l'io, o che nella nostra ricerca di superare l'io, o che nella nostra ricerca di Dio non si insinui, non si infiltri l'io, una manifestazione dell'io, eccetera. Siamo sicuri di essere noi non siamo magari il pensiero di Dio, non è una proiezione del nostro io. Ecco, sono tutte quelle serie di domande, no? La risposta bisognerebbe leggerle tante. Comunque è un invito, cioè praticamente era un sottolineare che con Dio non bisogna aver paura, perché dal momento che noi ci preoccupiamo, ma sarò io,
dobbiamo mantenere questa semplicità, questa buona fede.
Ecco, perché solo il timore di essere noi a pensare già stabiliamo un principio, l'io come autonomo, certo. No? Ecco, certo. Ci stacchiamo da Dio, ci già stacchiamo dal momento.
La paura è già una separazione da Dio.
Dobbiamo pensare che siamo noi, cioè affidarci.
Dio si annuncia, in quanto già Dio si annuncia, capite? Il problema della fede, dicevo già prima, no? Non siamo mica noi che pensiamo Dio, e noi se lo pensiamo è già un'azione, diciamo così, di ritorno, di un'azione primitiva di Dio. Dio si annuncia, e quando Dio si annuncia già come concetto stesso di Dio, e lui è l'autore di tutto, lui è il creatore, lui è l'autore di tutto.
E quindi non dobbiamo dire sono io, sono io. No.
Appunto, no.
Neppure nei nostri stessi sbagli.
Questi problemi, faccio ancora questi problemi, niente.
Ma mi pare che lei avesse risposto lì dicendo sei tu, solo tu che sai se sei tu o sei Dio che ti aiuta, che ti ispira, no?
Sì, no, certo.
Ecco,
certo,
perché io ero incerto, quando parlo, quando certo. Io parlo Dio che mi ispira.
Certo, noi sappiamo detto, il motivo, no, ecco. Il motivo che mi guida e ecco. Noi soli lo sappiamo.
La buona fede, se abbiamo la buona fede o no.
Ecco, se abbiamo la fede, cioè se io sono malizioso, ecco. Non sono Dio, sì. Capite? Per cui posso fare l'altro, ma la cosa però è in me,
sì, sono.
Perché in quanto dimentico Dio, trascuro Dio. Ma se invece io ho paura, temo, non so, e lo dico, dico no, guarda che anche per in questa tua paura tu devi vedere l'opera di Dio, sì. E quindi devi fidarti a Dio.
Accettare da Dio questa paura.
Sì, stessa. Tutto.
Capirà dopo.
Capirà dopo, certo, ma comunque in tutto quello, perché tutto ciò che esiste, tutto ciò che accade, quello che avviene, lo devi sempre prendere dalle mani di Dio, perché Dio è l'autore di tutto. Il principio di tutti i nostri mali sta nell'attribuire alla creatura quello che invece viene da Dio. E questo separare, questo dividere, non dividere ciò che Dio ha unito. Tutte le opere di Dio sono unite a Dio perché vengono da Dio e devono essere mantenute unite a Dio perché sono intellette solo in Dio. Tutto il resto, capisci che la paura nasce dalla creatura che pensa a se stessa. Ma già questa sensazione di paura è opera di Dio per avvisare che hai dimenticato Dio, ecco. È per questo, e allora è opera di Dio, perché ti guarda, è il semaforo rosso, capite, che scatta su una strada magari più di pericolo, ma guarda, ti sei avviato su una strada che è pericolosa, e allora il Signore ti mette il semaforo rosso, non andare avanti, perché la strada ecco, è pericolosa, capite? Quindi è così, la paura e tutte le sensazioni, ma sono tutte opere di Dio, allora sono richiami. E noi dobbiamo sempre riportarci Dio.
Quindi è già perdono di Dio.
E ma Dio perdona sempre, no, è tutta misericordia di Dio.
Sì, ma se noi accettiamo gli stessi sbagli da Lui, no? Vediamo l'opera di Dio in questo, è già segno che del perdono.
Certo.
Perché se noi non potremmo vederla se Lui non ci avesse già perdonato. Ecco, difatti poi l'altra domanda, ma noi come facciamo a avvicinarci a Dio con quella nettezza, eccetera, con quella purezza? Allora, noi non dobbiamo aver timore di questo, perché, ecco, avvicinati a Dio con tutta la tua miseria, con tutta la tua povertà, lui ti libererà, lui ti purificherà, lui ti porterà la
semplicità. Io dico, è Zaccheo che cercava di vedere Gesù con tutta la sua miseria addosso, tanto è che quando Gesù va a casa, tutti pronto, no? E tutti criticano perché è andato adorato un peccatore. Eppure proprio perché l'ha cercato con tutta la miseria addosso, che Gesù ha espresso segni che io oggi vengo a casa tua. E ha ricevuto molto più di quanto lui mai osasse sperare. Lui sperava quando di vederlo. E addirittura lui è andato ad abitare in casa sua. Per dire, non bisogna avere paura di cercare il Signore con tutta la nostra povertà, con tutta la nostra miseria addosso. Perché da noi Gesù è venuto proprio per i poveri, per i malati, per i peccatori, mica è venuto per i giusti. Non ha detto prima lavati e purificati e poi dopo io vi incontrerò, no?
Perché questo è l'unico modo di sperimentare il perdono, no?
Ah, l'unico modo, io non so se sia l'unico o non l'unico, comunque
ma perché, che modo io vuole essere cercato? Per sperimentare il perdono, quando si sperimenta il perdono? Se io mi ricordo di Dio, se attribuisco tutto a Dio, no? Ecco, c'è un altro modo, cioè
comunque va avanti. E te mi hai fatto giornata?
No. Sì, comunque il superamento di noi stessi va inteso come occuparci di. Quando mi occupo di Dio mi supero. Poi ci sono altre domande, però.
Sono gli anni pascoli.
Sono gli anni pascoli.
Ma li fate tu? Non è che ha raccolto tutto.
Avessi raccolto tutto. Comunque.
Tanto averlo sotto gli occhi.
Senta, perché sono sul pianeta.
Senti un
po'. Perché noi crediamo molte volte, no? Di sentire di ascoltare, poi dopo.
Poi di
ricordo da Milano che diceva le prime volte che faceva le cassette, che registrava, ma è incredibile le cose che ci scappano. Non aveva l'impressione, tu mi non avevo l'impressione che scappassero tante cose così. Invece ogni tanto mi prendi a risentire e guarda qui, quella cosa
non è. Perché a volte basta un argomento che uno si è fermato lì, si sente tante altre cose ma non fanno più presa per no, come quella perché è presa da quella ecco.
Però se uno provasse anche a riassumere un pensiero per scritto capisce come non capisce ancora. Ecco, è un altro passo successivo ancora. Sì. Bisogna sperimentare proprio l'incapacità di scrivere quello che senti, allora capisci che non hai capito. Sì, sì. Se non sembra, perché siamo abituati a sentire tante parole, vengono come una pioggia così, però.
Non bisogna prendere come parole. Cioè, per la spiegazione, ma si fa come si. Io una sera alla radio ho sentito questo.
Ci parlano sempre della radio.
Sì, ma perché bene, tanti fanno riparare, è piace, piena sì, di trasmissione sì, ogni giorno della radio, davvero? Ci paragonava a uno stecchino, no? E un chiodo. Noi siamo come uno stecchino, no? Fragilissimi, e così si rompe. Mentre se siamo legati al chiodo, diciamo, chiodo, non vogliamo paragonare Dio a un chiodo, cioè la forza che ci viene, capire? È un esempio che capiscono tutti, no? Per esempio. Che la porta ci viene da questo, da questo spirito superiore, no? Siamo veramente frasi, veramente dall'altra parte è venuto per questo, forse non c'è. Questa parola è eterna, questa parola è eterna che è tremenda. Dovrebbe rimanere eterna in noi.
Quando la sentiamo, quella resta eterna. Non passa più. Lì è la nostra immortalità. È lì che forma in noi l'eternità. È la parola di Dio che forma l'eternità.
La generazione del verbo.
Ti fa crescere immortale.
Sì. Dio dice solo sì, non dice sì e no, dice solo sì. Quando ci ha chiamati per nome, ci ha chiamati eternamente per nome. Siamo eternamente chiamati. Non dice ti ho chiamato un momento e poi dopo non ne sono più. La parola sua rimane. Non è come noi, noi c'è ancora che c'è ancora la sentiamo.
Ma la nostra infedeltà, però come si spiega dopo tanto? Dopo una cosa tanto bella venirci questa.
Ci vede?
E anche quello.
Ci prende il cuore per un silenzio di tutto. Sì. Non bello.
E questo è il tuo proposito?
Ma la comunità della Cina, la prima, la nostra incostanza, detta da una costanza, quindi, è un po'.
Vedere il pensiero.
Vedere il pensiero, non sentire, vedere il pensiero. E soltanto quando lo vedremo, entreremo in eterno, l'eterno luce.
Sì, sì, perché ogni nostra fedeltà diminuisce in una attenzione, questa capacità di ascoltare e pensare che siamo figli delle nostre opere è una cosa che si moralizza molto, sì, perché...
Anche quella per opere di Dio.
Per opere di
Dio. Per farci toccare con mano il bisogno che abbiamo di Lui. Perché più noi constatiamo la nostra miseria, e più quello crea il bisogno dell'unione con Lui. Sento di meno, non potete fare niente. Allora, toccare con mano il niente che faccio è quello un richiamo, no? Sempre di più. Questo sento di meno, non potete fare niente. Il traccio che secca, si è attaccato. Sì.
Questa necessità dell'ascolto, per appunto perché il Padre possa generare in noi il suo verbo, ecco questa parola eterna. Però pensavo all'importanza dell'ascolto non solamente in quel momento in cui mi posso fermare e far ascoltare, ma almeno perlomeno penso che devo fare attenzione a mettermi in ascolto anche durante il giorno, anche cioè prolungare questo ascolto nel limite del possibile, no? Perché
non si può dire. Bisogna essere ascolto anche quando si parla, anche quando si parla. Bisogna imparare ad essere in ascolto di Dio anche quando si sente parlare altre, magari delle sciocchezze, delle vanità, per cui non vorrebbe dare un calcio. No, bisogna imparare ad ascoltare Dio, perché c'è un eterno anche nelle cose più stupide che arrivano a noi. C'è una parola eterna di Dio, ma bisogna arrivare a cogliere questo. Cioè, dietro tutte le cose, però bisogna imparare a vedere Dio che parla a noi le cose eterne e che ci istruisce, il maestro. Come abbiamo detto, il piede pestato, nel fratello che ci pesta un piede, bisogna imparare a vedere Dio che ci pesta il piede. E così anche nel fratello che dice a noi una parola sciocca, stupida, magari una bestemmia, e per cui avrebbe voglia di dargli un calcio, bisogna imparare a vedere Dio che mi sta dando una lezione di eterna, mi sta parlando, bisogna cogliere che cosa è l'aspetto eterno.
Anche per esempio in notizie,
perché se ne ascolto sempre,
anche in qualsiasi notizia che ci arriva, come per esempio quello della profanazione,
sì,
del Santissimo,
tutto è parola di Dio, tutto è di tutto. Bisogna cogliere, però per cogliere bisogna avere presente, ecco, questo lo spirito di Dio, perché se prendiamo in apparenza, allora vediamo gli uomini, le creature, la bestemmia, la profanazione, no? Dico.
Ecco, la difficoltà forse per rimanere in ascolto quando siamo presi da tante cose, sollecitati da tante cose,
no.
E allora la fretta, magari c'è certo. Dice
ma la fretta è l'io.
Cos'è la fretta?
La fretta è l'io
perché vorrebbe riuscire a fare tutto,
no, perché con Dio direi sia in contemplazione, perché Dio, noi siamo degli spettatori delle opere di Dio. E Dio, mentre con Dio non si ha mai fretta, l'anima è in riposo.
Ma con l'anima, Dio, però
l'anima è, l'anima è fatta spettatrice di Dio che sta disegnando, che sta operando, cioè, che sta istruendo. Cioè. E dà il tempo per capire le sue lezioni profonde. Per cui è logico, non si può più essere negli schemi del mondo, è logico, vero?
Bisogna saper perdere tante cose.
La cosa è per quale motivo non si lasciano perdere le cose, ma perché c'è il gioco. Pensate che figura che faccio, cosa dice il mondo, cosa dicono gli altri, cosa quella, e allora c'è l'io, non c'è più Dio. Ma con Dio non è diverso. Bisogna imparare quello, in tutto le cose. Perché tu devi scoprire questa vita qui, poi dopo imparare a convivere con, dentro la vita eterna, e convivere con Dio. Ma quindi c'è questo grande riposo. Il riposo che però non è stato seduto su una poltrona, capisci? Il riposo con Dio no, perché Dio continuamente parla e ci rivela la sua sapienza, e ci rivela i suoi disegni, e i suoi disegni di vita. E noi siamo fatti partecipi nella misura in cui ascoltiamo e capiamo quello che dicono di noi. Chiudiamo? Thank you.